Ababuka.
Eccoci allora in contatto telefonico con Arianna, scusami non mi ero segnata il tuo cognome e non so se vuoi dirlo tu.
Poletti,
che è, sei una giornalista freelance che collabora con vari quotidiani e anche insomma con agenzie, e in questo momento ti trovi in Tunisia, quindi sei la persona indicata in questo momento, ti trovi sul campo per dirci un po', a spiegarci che cosa sta succedendo in quel paese, anche perché appunto dopo in concomitanza con l'anniversario del suicidio di quell'ambulante di 11 anni fa a Tunisi, insomma, sono ogni anno viene ricordato, quest'anno però anche per le misure del governo a causa della pandemia che insomma vietavano, comunque condizionavano molto i presidi e le manifestazioni, sono stati molti incidenti che si sono prodotti per giorni. Allora tu puoi partire da dove vuoi, poi ovviamente ti farò le domande.
Va bene, allora intanto grazie mille. Io qui a Tunisi ho potuto assistere negli ultimi ormai due settimane, le ultime due settimane, a una serie di manifestazioni e proteste che sono state prima notturne e poi diurne, che hanno avuto inizio proprio il 14 gennaio. Il 14 gennaio è il giorno, la data dell'anniversario della rivoluzione, no? Il giorno in cui l'ex dittatore Ben Ali lascia la Tunisia. E quindi normalmente giornata di festa nazionale che viene celebrata da 10 anni con una grande manifestazione in Avenue Bourguiba in nome della democrazia tunisina. Ecco, quest'anno invece a causa della pandemia il governo ha decretato un lockdown, il che è stato visto da parte del popolo tunisino come una misura politica, come la volontà, ecco, di lasciare a casa i tunisini, di non doversi occupare di una grande protesta in Avenue Bourguiba che rischiava effettivamente di essere molto partecipata proprio a causa della crisi economica e sociale che sta vivendo la Tunisia, specialmente in questo periodo post pandemia. Quindi è stata bloccata questa avenue militarizzata, insomma, dalle forze di polizia, è risultata inaccessibile. Ma questo non ha fermato la volontà di protestare dei tunisini, che sono poi scesi in piazza a partire dal 15 gennaio. C'è stata questa ondata, ecco, di manifestazioni prima notturne che hanno avuto luogo nelle regioni dell'interno e del sud della Tunisia fino ad arrivare alla capitale, ai quartieri periferici, e poi si sono spostati direttamente proprio nel centro città, nel centro della capitale, e infatti ancora 2 giorni fa c'è stata una grande manifestazione proprio di fronte al Parlamento.
E mi sembra che le notizie riportano anche di un morto.
Sì, esatto, sì, c'è stato un morto nella città di Sbetla, quindi che si trova nella regione di Kasserine, una regione nell'entroterra della Tunisia. Si tratta di un ragazzo che è stato colpito alla testa da un lacrimogeno, e quindi in realtà questo è accaduto già qualche settimana fa, però era ricoverato in ospedale e non ce l'ha fatta, e quindi purtroppo è morto. E questo ha dato tra l'altro ha fatto, ecco, riniziare le proteste in quella zona che sembravano essersi placate, ma questa morte ha portato moltissimi giovani a tornare in strada e manifestare anche per lui.
Senti, ci è stato descritto, viene descritto sulla stampa questo movimento come in realtà delinquenziale, diciamo, no? Cioè ci sono stati saccheggi, scontri, eccetera. Tu che cosa ci puoi dire rispetto a questo? Anche perché la manifestazione di cui parli di 2 giorni fa evidentemente aveva un carattere invece assolutamente politico.
Sì, certo. Allora, è vero che queste manifestazioni sono partite come proteste notturne che funzionavano così. C'erano moltissimi giovani, tra l'altro tantissimi minorenni, che scendevano per le strade delle varie città della Tunisia e molto spesso davano fuoco ai copertoni, ai cassonetti, e questa la situazione finiva poi con uno scontro con la polizia. Quindi indubbiamente ci sono state scene abbastanza violente, però la cosa interessante è che molto spesso ecco, si condannano le proteste violente per come dire, spingere quelle pacifiche a distaccarsi ecco, da queste manifestazioni violente, mentre invece qui è successo il contrario, perché prima sono partite appunto come manifestazioni notturne e poi solo successivamente c'è stata proprio un'ondata di manifestazioni diurne pacifiche a sostegno degli arresti. Perché? Perché queste manifestazioni notturne, che sicuramente avevano un carattere non erano una marcia tranquilla, ma si sono verificati diversi scontri, hanno portato poi però all'arresto di più di 1200 giovani che hanno partecipato a queste proteste, di cui il 30% sono minorenni secondo i dati delle associazioni, e questo ha spinto la società civile a mobilitare per chiedere la loro liberazione. Quindi indubbiamente sono iniziate come un grande saccheggio, però io ricordo sempre che bisogna chiedersi poi quali sono, no, le cause profonde che portano delle persone che adesso hanno 15, 16, a volte neanche 18 anni a scendere per strada e a fermare la propria presenza anche con questi metodi. La politica anche tra l'altro ha tentato di sfruttare questa divisione tra manifestazioni violente e manifestazioni pacifiche nel tentativo di portare tutti a condannare la violenza e quindi di delegittimare un po' le proteste. Quindi bisogna comunque risituarle in un contesto per capire bene di cosa stiamo parlando, ecco.
Senti, adesso c'è questo primo ministro, scusa se lo pronuncio male, Hichem Mecici, non lo so, che proprio l'altro giorno ha provato a fare un rimpasto ma non gli è riuscito. Allora, di che partito è espressione questo primo ministro?
Allora, sì, Hichem Mecici, l'ho pronunciato bene. Lui è effettivamente il primo ministro. In realtà è riuscito a fare questo maxi rimpasto perché ha sostanzialmente cambiato 11 ministri del suo governo ha poi chiesto la fiducia al Parlamento. Questo è accaduto in piena crisi sociale, perché lui ha annunciato questo maxi rimpasto, sabato 16, se non mi sbaglio era un sabato, quindi praticamente quando la Tunisia era in lockdown e quando si stava già iniziando a protestare un po' in tutto il paese. La fiducia a questo nuovo governo è passata ieri notte, quindi in realtà lui è riuscito a farlo passare con moltissime polemiche. Si tratta di un governo apartitico ed è quello che lui continua a portare avanti, il fatto che si tratta di indipendenti che quindi non hanno un ruolo politico, ma questo gli causa il malcontento anche dell'opposizione in Parlamento, che ovviamente è rappresentata invece dai partiti.
Senti, però la situazione, le proteste nascono anche dal fatto che la situazione economica della Tunisia è drammatica.
Sì, indubbiamente, sì. Bisogna pensare che la situazione economica qui è peggiorata moltissimo nell'ultimo anno, lo si vede proprio camminando per strada, perché c'è molta molta più povertà, ma per avere qualche dato bisogna pensare che è la peggiore crisi economica che il paese sta vivendo dal 1956, no? Dalla data della sua indipendenza. Tra l'altro, ci sono dati per esempio sul PIL che parlano di una recessione del 10%, si parla di un aumento della disoccupazione almeno del 3%, quindi dal 15 al 18%, senza contare che c'è tutta una fetta di popolazione che sfugge in realtà alle statistiche, perché in Tunisia il 50% della popolazione tra l'altro lavora in nero, fa parte di un'economia informale, molto spesso si tratta di persone che lavorano alla giornata, quindi ovviamente un lockdown le porta a non poter semplicemente mangiare concretamente giustamente non poter portare a casa il pane per uno, due, tre, quattro giorni, e indubbiamente ecco anche la situazione sanitaria con un nuovo aumento dei casi non fa ben sperare, perché il governo sta cercando di evitare un lockdown prolungato, il rischio è proprio quello di esacerbare ancora di più la crisi sociale, specialmente se poi dietro non ci sono, non seguono ecco, misure a sostegno della popolazione.
Il virus e la pandemia come viene affrontata in Tunisia oggi?
Il virus e la pandemia sono un altro grande problema che però in questo momento è un po' lasciato da parte visto la situazione politica ed economica, però c'è indubbiamente, stanno tornando ad aumentare i casi, sicuramente sono inferiori rispetto a quelli dell'Italia, però bisogna appunto anche considerare che poi la Tunisia è un paese più giovane. Però ecco, la situazione negli ospedali, specialmente quelli pubblici, è catastrofica, e ci sono stati lanciati vari allarmi ecco, da medici che avvertivano il governo sul fatto che non avrebbero più potuto accogliere dei pazienti, quindi indubbiamente sì, c'è una situazione grave anche dal punto di vista sanitario, che va a combinarsi quindi con una situazione economica davvero devastante ecco, per la popolazione, quindi sì, indubbiamente non è un bel periodo per questo paese.
Sì, poi c'è anche rispetto alla questione economica il fatto che uno dei grandi introiti della Tunisia era il turismo, che adesso è completamente bloccato.
Sì, esatto, sì. Adesso tra l'altro la Tunisia all'inizio è stata molto diciamo accogliente, anche durante la prima ondata di coronavirus lasciava entrare i turisti stranieri senza troppe misure, ma questo ha portato ad un aumento dei casi inevitabili che sono arrivati infatti dall'Europa con arrivo di turisti italiani e francesi e quindi adesso sono molto molto stringenti su chi entra nel paese, per cui per esempio dal 1 febbraio è stata imposta una quarantena obbligatoria in hotel, quindi in un posto ecco, deciso in modo da riuscire a controllare chi entra e chi esce, e quindi sì, indubbiamente il turismo è calato moltissimo, e la Tunisia sicuramente per la Tunisia ecco, è un settore molto importante che ha perso moltissimo. Ci sono tantissimi dipendenti di alberghi, ristoranti, hotel, soprattutto sulla costa, la zona dove poi alla fine il turismo è più sviluppato, che non ricevono lo stipendio da 4, 5, 6 mesi.
E senti, invece un altro aspetto che volevo trattare con te è quello dei migranti, cioè si dice che siano in aumento i migranti che provengono dalla Tunisia.
Sì, in realtà quest'estate si è visto soprattutto un aumento notevole delle partenze dalla Tunisia, e non si può separare per me la questione migratoria dalla questione appunto politica e sociale, e indubbiamente le prime vittime della crisi economica in questo momento sono i giovani, e proprio per questo c'è stato un aumento delle partenze, e tra l'altro oggi con le proteste a cui stiamo assistendo in questo momento vediamo proprio i giovani che scendono per strada, con giovani si parla, come ho detto prima, anche di minorenni, di giovanissimi, di persone che non hanno vissuto la rivoluzione del 2011 e che si interrogano spesso, io ho parlato con molti di loro, si interrogano semplicemente su che cosa farò io del mio futuro. Per esempio c'è una ragazza che ho incontrato durante una manifestazione in Avenue Bourguiba che ha 18 anni e ha appena finito, insomma sta per finire le scuole superiori, parla perfettamente inglese ma sa che in questo paese non c'è un futuro per lei, e quindi ecco, bisogna sempre partire poi da quali sono, no, le cause che spingono migliaia di giovani a partire, però sì, indubbiamente nell'ultimo anno abbiamo assistito a un aumento delle partenze dei tunisini.
Senti, ma mi sembra di capire che rispetto a questi problemi economici poi non ci siano interventi di sostegno tipo i ristori in Italia eccetera, poi con magari una grande presenza di lavoro non regolarizzato questo diventa ancora più drammatico.
Esatto, da una parte è vero che lo Stato non sta, non ha previsto delle misure sociali a sostegno soprattutto delle fasce più povere, più marginalizzate, e questo indubbiamente esacerbato la crisi sociale, ma già durante la prima ondata, perché comunque la Tunisia non è scesa in piazza adesso a gennaio, ma in realtà nelle regioni del sud e dell'entroterra, che sono proprio quelle più povere, si protesta ininterrottamente praticamente da settembre. Ci sono stati anche diversi blocchi della produzione, delle industrie, perché per attirare l'attenzione, ecco, del governo centrale, moltissimi lavoratori o disoccupati hanno bloccato le attività produttive che invece sono situate tutte nella zona interna o meridionale del paese. Quindi sì, da parte del governo, della politica, non c'è stata una risposta all'altezza, indubbiamente, della situazione catastrofica che vive la Tunisia. Dall'altra parte è vero però che c'è una fetta dell'economia tunisina che resta informale e che quindi sfugge, no, a qualsiasi misura di sostegno economico che può essere messo in piedi da parte dello Stato, se si fa riferimento per esempio ai lavoratori che hanno perso il lavoro oppure che avevano un lavoro con un regolare contratto. Quindi bisognerebbe veramente affrontare la questione pensando a una misura inclusiva che possa riuscire appunto a non lasciare fuori proprio le fasce che ne hanno più bisogno.
Senti, volevo commentare con te anche un articolo, un'intervista in realtà che c'è oggi su Repubblica, non so se l'hai vista, a Dabir Moussi, che è, fa parte del PDL, questo partito desturiano libero, no? Che si ispira al burghibismo, mi sono impicciata. Allora, in questa intervista, non so se tu l'hai vista.
L'ho vista.
Ecco, allora lei parla ovviamente dei motivi che ci sono dietro le proteste, condanna ovviamente la violenza, addirittura parla di infiltrazioni di terroristi fra manifestanti, che è una cosa appunto che fa sempre gioco ai governi di fronte alle proteste di massa. Ma ci vuoi parlare un po' di questa donna, poi di questa politica, e poi ti chiedevo anche una cosa rispetto a quello che dice riguardo all'Islam e a come intervenire su questo aspetto?
Allora, Dabir Moussi è un personaggio politico complesso che non può essere, almeno dal mio punto di vista, qui non si può dare la parola senza situarlo in un contesto per spiegare, ecco, di chi stiamo parlando. Dabir Moussi è il leader appunto del Partito Destriano Libero, partito, formazione politica che si ispira apertamente al regime di Ben Ali. E lei nel 2010 addirittura appunto lavorava per il partito di Ben Ali, che poi è stato dissolto nel 2011, ha contribuito a ricreare questa formazione politica che si ispira apertamente al regime autoritario, che è stato il regime che la popolazione tunisina ha cacciato con la rivoluzione. Il fatto che lei oggi sia prima nei sondaggi, questo è inevitabilmente un dato interessante, perché significa che ci sono due Tunisie che si oppongono in un certo senso, oppure due risposte diverse alla crisi sociale ed economica. C'è una parte che scende in piazza e che chiede, perché tra gli slogan si chiede democrazia, Shabia, democrazia del popolo, e dall'altra parte c'è invece chi sostiene sostiene, ecco, quell'idea del era meglio prima, no? È meglio tornare al passato perché adesso la situazione è catastrofica. Quindi lei però perché è problematica? Perché proprio visto che si ispira al regime di Ben Ali, ha sempre negato l'esistenza di una rivoluzione. Per lei la rivoluzione è un colpo di Stato, così è stato definito più volte durante delle interviste ai media locali. I marchi riferiti della rivoluzione, che sono quindi quelle famiglie che hanno perso dei figli, dei fratelli, degli amici o appunto i cui membri sono rimasti feriti durante la rivoluzione, per lei sono dei propri criminali, tanto che addirittura c'è chi ha provato a denunciarla per diffamazione, ecco, per queste affermazioni. Quindi è un personaggio politico che sicuramente vuole far parlare di sé, perché prima nei sondaggi, perché se la situazione va male, indubbiamente ne può approfittare, ecco, possiamo dire che è il partito che sta cavalcando, che prova almeno a cavalcare le proteste, non so se riuscendoci o meno, perché effettivamente tutte le sue affermazioni precedenti che hanno criticato sempre i movimenti popolari, non oggi, ecco, i tunisini, almeno chi scende in piazza le ricorda molto bene.
Sì, poi fra l'altro, se non sbaglio, a ottobre ci sono le elezioni in Tunisia.
Adesso devo controllare la data,
Senti.
No, invece più che altro, sì, sull'aspetto dell'Islam politico, sì, anche lì stiamo parlando davvero della sua di una propaganda che lei porta avanti da anni, cioè l'opposizione agli islamisti di Ennahda, che sono questo partito appunto tunisino, e lei è una donna politica che pretende di come dire, si erige a colei che può difendere la Tunisia laica, no? Sempre tra l'altro ispirandosi ai regimi che la Tunisia si è lasciata alle spalle, durante i quali gli islamisti erano perseguitati. Lei quindi sicuramente usa l'argomento dell'Islam politico, anche perché c'è chi lo ascolta dall'altra parte, specialmente a nord del Mediterraneo, sappiamo che si è sensibili a tutto ciò che riguarda l'Islam politico, e spesso anche chi lo critica. E quindi ecco, il fatto però che lei parli di terroristi la dice, ecco, già lunga su proprio il fatto che siamo di fronte a una persona che comunque ha interesse a diffondere la sua propaganda politica.
Certo. Senti, una domanda, non so se ma mi chiedevo perché questo rilievo oggi su Repubblica a questa politica, anche perché l'articolo, hai visto, comincia dicendo che lei è la conferma di una leggenda, quella che racconta le tunisine come donne forti e decise. Quindi è un articolo che parte da questo argomento, insomma, abbastanza trito, che sarebbe meglio una donna, così senza specificazioni ulteriori. E perché tutto questo rilievo? In fondo ne fa un quadro l'intervista, non fa mai domande scomode, diciamo. Che idea ti sei fatta?
Beh, adesso io non mi sento di criticare appositamente il lavoro di Repubblica.
No, non è in questo senso.
Non l'avrei fatto allo stesso modo, perché c'è bisogno di si può intervistare Abir Mussi, tra l'altro ci sono moltissimi media stranieri che l'hanno fatto.
Certo, è un personaggio di rilievo, quindi va intervistato.
Esattamente, però bisogna farlo risituandola in un contesto, cioè spiegando di chi stiamo parlando, perché non farlo, cioè presentandola come semplicemente una donna che fa politica, in realtà ci si dimentica, forse volendo sottolineare il fatto che si tratta di un'eccezione proprio perché è donna, però ci si dimentica il suo passato politico, che comunque in qualche modo è problematico, e qui bisognerebbe, secondo me, insistere su questo suo passato politico. Il titolo, se non mi sbaglio, è Una donna per una nuova Tunisia. Io penso che in realtà stiamo parlando più di una donna per la vecchia
Tunisia,
perché, è qualcuno che si ispira al regime di Ben Ali apertamente.
Com'è possibile, ti faccio quest'ultima domanda, poi se vuoi ovviamente puoi aggiungere quello che credi, ma com'è possibile che dopo appunto la fuga di Ben Ali, e quindi questo partito sembrava insomma alla frutta, invece adesso attraverso anche questa leader pare che abbia ritrovato, come ci dicevi, più consensi?
perché da parte dei tunisini c'è una grandissima delusione da parte della politica tutta, da parte anche di quei partiti che forse negli anni passati, dopo la rivoluzione, avevano provato a proporre delle soluzioni alla crisi economica e sociale, oppure semplicemente si erano presentati, ecco, come un'alternativa possibile, senza però poi mettere in alto le misure misure che andassero a cambiare veramente profondamente le condizioni di vita dei tunisini. Quindi è ovvio che, tra l'altro, oggi durante le proteste si sentono moltissimi slogan politici, cioè slogan che attaccano i partiti attuali, perché la politica viene criticata tutta, viene definita addirittura un sistema corrotto, perché c'è questa idea, tra l'altro giustificata da tutta una serie di episodi, che la politica tunisina approfitti della propria posizione per arricchirsi, mentre la popolazione si deve arrangiare come può. In tutto questo, appunto, questa situazione esacerbata dalla crisi economica molto violenta che sta vivendo il paese fa tornare una parte della popolazione tunisina a pensare che era meglio prima, che comunque, anche se non c'erano i diritti, anche se non si poteva criticare il regime, anche se c'erano i prigionieri politici, a livello economico si stava meglio prima, e quindi c'è questa idea che se torna il partito vicino a Ben Ali, forse tornano alle condizioni di vita che si avevano prima. Però io voglio anche dire un'altra cosa, citando tra l'altro un'esperta che è Clara Capelle, che dice sempre che non si può in realtà paragonare, non si possono paragonare i dati riguardo alla situazione economica di oggi con quelli del periodo del regime di Ben Ali, perché durante il regime di Ben Ali, ovviamente, come qualsiasi regime, i dati vengono diffusi sicuramente per evitare critiche, quindi è difficile fare una vera e propria una comparazione con la situazione economica di 10 anni fa. Questo non toglie che c'è una parte della popolazione che si dice sì, però in ogni caso era meglio prima, e quindi se non ci sono altre alternative, se tutti gli altri in qualche modo ci hanno delusi, andremo a rivotare qualcuno come la Bermussi.
Ho capito. Va bene, io ti ringrazio, ti ringraziamo ovviamente, seguiremo gli sviluppi e del caso ti contatteremo se sei d'accordo nuovamente.
Va bene, grazie mille.
Grazie a te, grazie, ciao.
Grazie,
ciao, ciao.
Arrivederci.
Allora, questa mi sembrava, insomma, un'interessante descrizione, non solo descrizione ma anche, insomma, interpretazione di quello che sta accadendo in Tunisia, che certo, guardando l'articolo che commentavamo con la nostra corrispondente, non ti fai proprio un'idea di quello che, insomma, sta accadendo e che è accaduto. E nonostante, appunto, vogliamo sempre ricordare Mohamed Bouazizi, che appunto è il ragazzo ambulante che si suicidò il 4 gennaio del 2011, appunto a causa delle vessazioni, quindi segno anche di corruzione e di protervia da parte dei poliziotti, che gli rendevano impossibile, insomma, cercare di guadagnarsi un pezzo di pane. Di questo si trattava, e oggi ci sono tanti Mohamed Bouazizi che magari in altre circostanze si trovano nelle stesse condizioni. Allora ci fermiamo qui e prendiamo qualche minuto di pausa e poi passiamo alla prossima corrispondenza, che è con una lavoratrice. Ci spiegherà lei dove lavora e le motivazioni di questo sciopero.